10.05, seconda parte di Mille Voci, con voi Giuditta Wiesendanger e Isabella Visetti. Chiudiamo il tema che abbiamo affrontato nell'ultima parte, prima delle 10 di Mille Voci, sul nulleggiare,
Nixon, il nulla fare, il l'arte nulla del far fare, nulla.
Arte di non far nulla, proprio per dare tempo al fisico e alla mente di riposarsi. Arrivano tantissimi messaggi, questo è un segnale che ci dice forse su questo tema dobbiamo ritornarci. Qualcuno scrive: mi rilasso di più facendo qualcosa rispetto al non far niente, passeggiare o nuotare. Qualcuno ci fa notare che nulleggiare è una questione di età, di educazione e appunto dal condizionamento della persona. Sono diversi i fattori. L'ascoltatore poi dice: in diverse fasi della vita sono stato più propenso a non far nulla, quando chiaramente durante la giovinezza, l'età adulta, lì invece ho fatto tanto. Ora con una certa saggezza equilibro di più il fare e il non fare. Poi c'è la testimonianza di una nostra ascoltatrice arrivata a 80 anni che dice: ancora non riesco a non far niente, il massimo che sono riuscita a raggiungere è leggere un libro senza avere il rimorso di non aver fatto niente, perché dicevamo poi ci sono
i sensi di colpa,
sì. I rimorsi, questa paura di perdersi chissà che, chissà cosa. Ci ritorniamo,
vale la pena ritornarci.
Ora vogliamo parlarvi di pubblicità, si potrebbe dire non sessista, perché le agenzie pubblicitarie svizzere hanno lanciato, alcune delle agenzie pubblicitarie svizzere hanno lanciato l'iniziativa Gisler Protocol, il protocollo Gisler potremmo tradurre, che sostiene una rappresentazione diversa e sfaccettata dei generi nella comunicazione, nel marketing e soprattutto nella pubblicità. Approfondiamo questo tema dopo Tina Turner. Il Gisler Protocol, il protocollo Gisler che raduna diverse agenzie pubblicitarie svizzere, vuole riflettere su una pubblicità meno stereotipata. Si chiama Gisler in onore di Doris Gisler, una pubblicitaria svizzera la cui campagna nel 1969 diede un contributo significativo all'introduzione del suffragio femminile in Svizzera. Per presentarci questa iniziativa è collegato da Zurigo con noi Ennio Cadau. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è direttore creativo di ROD, un'agenzia di comunicazione appunto con sede a Zurigo, una delle 200 agenzie di comunicazione svizzere che ha aderito a questo protocollo. Allora, ci spiega perché è nato 3 anni fa?
Esatto. Allora, il Gisler Protocol è un'iniziativa che, come avete detto, si occupa della rappresentazione più diversificata del genere nel marketing, ed è iniziato nel 2021 con le due fondatrici Annette Hecky e Nina Bieli, che ai tempi stavano pensando a delle idee, qualcosa da fare per il giorno della donna, e abbastanza velocemente hanno realizzato che non basta, cioè non serve a niente fare qualcosa di speciale per un giorno, ma che se vogliamo cambiare qualcosa nella rappresentanza del genere nella pubblicità è il lavoro giornaliero che dobbiamo cambiare. Da questo è iniziata questa iniziativa che, come detto, ormai ha già quasi 200 o più di 200 membri.
Sì, parte anche un po' dalla riflessione che il settore della comunicazione, della pubblicità ha una grande responsabilità nel cambiare le cose, oppure può dare un contributo per scardinare determinati cliché.
Assolutamente sì, alla fine, cioè, la pubblicità esiste chiaramente prima cosa per vendere, ma anche il nostro compito è sempre far vedere il mondo perfetto, il mondo come vorremmo che fosse. Quindi se noi riusciamo a far vedere anche un mondo più diverso, con persone diverse, con ruoli diversi, riusciamo, pensiamo, a contribuire un po' a cambiare veramente la realtà. anche in Svizzera.
E voi avete presentato un'analisi di stereotipi nella pubblicità svizzera che è riferita al 2023. È nato un rapporto. Cosa è uscito da questo rapporto? Quali sono i punti importanti?
Allora, questo rapporto lo facciamo ormai per la terza volta e analizziamo diversi spot usciti in Svizzera, sempre film, e cerchiamo di analizzare come vengono rappresentate le persone in questi spot. In quest'anno è uscito che ancora più o meno il 50% di queste pubblicità si ritrovano questi stereotipi di genere. Però la cosa interessante è che nell'altro 50%, quindi nell'altra parte di questi spot, abbiamo visto che sta diventando molto molto più diverso, quindi il divario tra gli stereotipi e i modelli moderni si tende un po' ad allargarsi al momento.
E quindi questa analisi come lo avete svolta? Quali sono le pubblicità che avete preso in considerazione?
Abbiamo preso in considerazione tutte le pubblicità che sono state pubblicate su un sito internet che si chiama Persönlich, che per noi è più o meno un po' la Bibbia. Tutte le cose che escono nella pubblicità in Svizzera vengono pubblicate su quel sito online, ed è anche un magazine, un giornale. E abbiamo guardato 242 spot pubblicitari quest'anno.
E quali sono questi stereotipi che sono più ricorrenti e sono ancora ancorati negli slogan, nelle immagini? Dove li ritroviamo?
Li troviamo sempre di solito nelle persone, nelle storie che raccontiamo. Allora, per esempio, per gli uomini uno stereotipo molto tipico è il funny guy, l'uomo divertente, un po' l'uomo bambino che si diverte, che però non fa niente di serio, però porta un po' di umorismo nella pubblicità. L'altro, per esempio, è l'eroe, classico quando si usano gente che fa sport, anche persone famose. In Svizzera, per esempio, Roger Federer, che appare in tantissime pubblicità, questo uomo perfetto che è un eroe che salva la situazione. Interessantemente per le donne ce ne sono anche due abbastanza chiari che escono. Uno, probabilmente ve lo potete immaginare, è la donna che si occupa di tutto, si occupa dei bambini, si occupa della casa, si prende cura degli altri. E un'altra è la donna che si diverte, nel senso che ha sempre a che fare con qualcosa da mangiare, stranamente. Però praticamente, immaginate la donna che mangia lo yogurt, che sta benissimo perché ha mangiato questo yogurt. C'è anche una cosa molto ricorrente, anche se pensate adesso all'estate, guardate intorno e vedrete le pubblicità di gelato, quante donne ci sono che mangiano il gelato negli spot e nelle immagini che vedete.
E a me vengono in mente, per esempio, anche per gli uomini i mastri, no? Quelli eroi, sì, ma anche gli esperti, non so, i cioccolatieri,
esatto,
o quelli del formaggio, sì. Quindi
esatto,
sono molto frequenti, sono immagini che tutti possiamo riconoscere nelle pubblicità. E voi, oltre a questo tipo di analisi, ne avete fatto un'altra. Nel 2023 avete analizzato per la prima volta la frequenza con cui compaiono personaggi non bianchi e gender queer. Cosa è emerso da questa analisi?
Esatto. Quello è stato molto interessante. Abbiamo scoperto che ci sono, emergono. Cosa succede per tutte e due, per i gender queer e anche per persone non bianche, che quasi mai sono le persone principali negli spot, appaiono sempre come comparse. Come per dire, ci sono, però non sono il clou della storia, quindi rimangono sempre un po' in disparte, sfortunatamente.
Quindi solo figure marginali, mai protagoniste. E voi per parlare di tutti questi temi, per discutere, per avanzare nuove idee, organizzate anche un convegno sul tema della pubblicità.
Esatto, si chiama il Kiesler Gipfel, che è ogni anno, dove invitiamo tutti i nostri soci, anche tutte le persone che sono interessate, e ci dà la possibilità un po' di confrontarci anche su questi temi, che di solito anche noi delle diverse agenzie non è che ci vediamo ogni giorno, abbiamo tempo e possibilità di parlarne. In più invitiamo sempre tanti speaker anche fuori dalla pubblicità per darci nuovi impulsi, nuove idee per come migliorarci.
E nuove idee, nuovi impulsi, più creatività, perché si potrebbe pensare che effettivamente sia più facile creare una pubblicità sfruttando i cliché, e è così?
Oppure, come ci scrive un nostro ascoltatore, dice alla fine sono le esigenze di marketing, l'industria in difficoltà e dunque va su queste piste già battute.
Esatto. Ma ci sono diversi fattori, bisogna anche pensare che per noi in Svizzera differentemente da tanti altri paesi, quando creiamo una pubblicità dobbiamo pensare che creiamo una storia che deve interessare tre aree culturalmente abbastanza diverse. Quindi sì, è più facile usare questi cliché perché almeno quelli risuonano in un certo modo in ogni posto. Interessantemente non è mai stato provato che questi cliché, usare questi cliché aiuta nella pubblicità, anzi il problema che esce è che è un po' tutto uguale.
Ci vuole creatività per fare questo, questo mestiere, no?
Ci vuole assolutamente molta creatività, sì.
Però è interessante, lei dice Svizzera, paese multiculturale, multilingue, qualcuno potrebbe pensare c'è già il germe della diversità nella pubblicità, invece lei diceva per fare in modo che funzioni nelle quattro regioni linguistiche si è più sicuri di andare su queste strade appunto che si sono già diciamo intraprese in passato.
Esatto, è più sicuro, non dico che è più efficace, però è più sicuro perché almeno non rischiamo. Per noi la cosa peggiore sarebbe creare qualcosa qua a Zurigo, per esempio una frase, uno slogan che poi nel Ticino non viene capito, per esempio.
Che spesso questo con le traduzioni a volte accade, eh? Certi slogan sì, sono molto efficaci in tedesco, ma poi magari nella traduzione non arrivano con tutta la loro potenza.
Esatto, sì sì, è una delle parti molto più, veramente più difficili nella pubblicità svizzera, è trovare sempre questi slogan perfetti che funzionano bene anche nelle altre lingue.
Ma qualcuno potrebbe anche dire perché la pubblicità deve essere attenta alla diversità, all'inclusività, a scardinare questi cliché? Voi chiaramente vi siete radunati in questa iniziativa e assumete questa responsabilità, ma qualcuno potrebbe dire ma la pubblicità, ma se funziona va bene così?
La domanda è funziona come e che cosa funziona? Come ho detto prima, una parte è chiaramente economica, noi non facciamo arte, noi vendiamo, il nostro compito è sempre lavoriamo per clienti che ci dicono racconta la gente di questo prodotto così la compra, è una parte, però noi facciamo parte anche di tutto quello che la gente vede attorno a sé, no? È difficilissimo uscire di casa, neanche si può anche rimanere in casa e vivere senza pubblicità e quindi noi riflettiamo anche sempre un po' il mondo e facciamo vedere alla gente che cos'è la norma. Per noi è importantissimo anche pensarci che chi includiamo in queste storie, in queste riflessioni che facciamo vedere e chi invece dimentichiamo, perché anche quelle persone sono parte della Svizzera, per esempio. È per sì. Quello che ci diamo anche così da fare.
E poi forse ora, nel 2024, gioca anche il fatto che il pubblico sta sviluppando una sensibilità diversa, magari è più attento alla comunicazione inclusiva, alla comunicazione appunto senza stereotipi di genere, che non sia discriminante. E magari le aziende riflettono sul tipo di pubblicità che vogliono proporre. C'è già questo effetto?
Sì, c'è, ma sai, è molto interessante, dipende sempre un pochettino, raramente un'azienda ha come pubblico specifico tutta la Svizzera, c'è sempre un certo tipo di pubblico che cerchiamo, quindi se un'azienda ha tendenzialmente un pubblico più giovane o anche più urbano, sta più attenta perché le reazioni sono molto più veloci e là la gente sta più attenta. Mentre interessantemente se i clienti diciamo sono un po' più conservativi, allora le aziende sono ancora più attente là a non esagerare, di andare troppo avanti, diciamo diversificare troppo per paura di non far arrabbiare l'altra gente. Quindi è sempre un po' difficile, è un po' una linea da camminare per come comunicare bene.
Siamo in una fase di transizione, chiaramente.
Sì, esatto. È questione sì. Di equilibrio. Adesso mettiamoci nei panni del pubblico. Io effettivamente quando serve una possibilità, poi posso commentare sui social, posso spargere la voce, ma ufficialmente c'è un modo in Svizzera per segnalare quelle pubblicità che cavalcano gli stereotipi, che sono discriminanti?
Allora, per esempio in Inghilterra c'è molto specificamente, in Svizzera assolutamente non esiste, c'è la Commissione Svizzera per la lealtà che si occupa di questi temi se la pubblicità è veramente sessista o discriminante. Quello è il posto per andare e dirgli: secondo me questa pubblicità non va bene, dovete guardarvela. Quindi, quello è proprio per i casi più estremi che bisogna dire che succede abbastanza raramente in Svizzera.
Bene, allora per fortuna oserei dire, speriamo non ricapiti.
Voi come iniziativa di questo protocollo Gisler raccogliete eventualmente queste segnalazioni? Per voi è interessante anche avere questo contatto con il pubblico?
Assolutamente, molto interessante. Usiamo anche molto il contatto che le nostre, tutte le agenzie, tutti i soci hanno con il proprio pubblico per riprendere il feedback e anche per accorgersi di che cosa si interessa la gente, di che cosa parla. Cerchiamo sempre di tenere le orecchie aperte, sapere un po' come reagisce la gente al nostro lavoro.
E allora, se le persone che ci stanno ascoltando sono interessate anche un po' a sviluppare un occhio critico, a fare un po' un esercizio di questo tipo, potete trovare tutti gli stereotipi che sono stati analizzati sulla pagina Instagram del Gisler Protocol o sul loro sito, e ogni anno appunto loro realizzano questo rapporto, potete trovare anche quei dati. E a noi ha fatto molto piacere poter parlare con Ennio Cadau, che ricordiamo è direttore creativo di Rod, un'agenzia di comunicazione con sede a Zurigo, che ha aderito al protocollo Gisler. Quindi la salutiamo, grazie mille e buona giornata.
Altrettanto, grazie mille.
Buon lavoro, grazie di essere stato a Mille Voci. Gisler Protocol.ch con due L finale, trovate tutte le informazioni lì. 10:30 spaccate a Mille Voci, con voi oggi Giuditta Wiesendanger, Isabella Visetti e ci ha raggiunto Nicola Colotti. Buongiorno Nicola.
Buongiorno, bentrovati a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, leggo il titolo del tuo contributo molto di attualità: tra freddo polare e caldo equatoriale, gli estremi di un clima che cambia. Giuditta aveva titolato con più ironia, non te lo ricordi.
Un aprile meteorologicamente interessante.
Interessante, sì. Ed è questo che vogliamo indagare oggi.
Sì, anche se qualcuno potrebbe dire adesso ormai siamo a maggio e quindi perché parliamo del clima di aprile, però se oggi guardiamo fuori dalla finestra vediamo che il tempo insomma è ancora parecchio uggioso, pensavo addirittura, tanto per non scomodare,
almeno a sud delle Alpi, come si dice.
Sì, poi vediamo anche a nord, insomma, però sembra un po' di avere l'impressione, per appunto non citare figure retoriche cinematografiche fin troppo note, di avere un po' il nuvolone di Fantozzi che ci sta un po' perseguitando ultimamente. Però effettivamente il mese di aprile è stato un mese di estremi, soprattutto per quanto riguarda il drastico calo di temperatura, che è passata da quasi 30 gradi a 5 gradi a un certo punto nel mese di aprile, per quanto riguarda diciamo l'Italia del Nord, ma anche la zona della Svizzera italiana. Tutti ce ne siamo accorti e ci sono delle possibili spiegazioni perché questi drastici mutamenti meteorologici sono avvenuti, avvengono e avverranno forse anche in futuro. Attenzione ovviamente a non estremizzare, perché dobbiamo tenere conto che siamo in primavera, la primavera è per sua natura una stagione abbastanza instabile, insomma,
pazzerella.
Un po' pazzerella, però forse ci sono alcuni dati sui quali vale la pena riflettere, ed ecco perché chiediamo come sempre aiuto, e lo ringraziamo per la sua disponibilità, a Marco Gaia, che è meteorologo e responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. Buongiorno Marco Gaia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Non so dove si trova, dove Marco Gaia si trova in questo momento, ma che tempo fa dalle sue parti?
Mi trovo a Caslano in questo momento e piovigina, guardando fuori dalla finestra il tempo è un tempo che fa ricordare Guccini, che diceva: dove sono andate le piogge d'aprile?
Eh sì, dove sono andate le mezze stagioni, o meglio, dove sono andate le stagioni. Però andando con ordine, Marco Gaia, è stato un mese di aprile, quello appena concluso, che dovremmo tenerci a mente, insomma, mentre gli esperti internazionali dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e del consorzio Copernicus, che è quello del monitoraggio del clima dell'Agenzia Spaziale Europea e quindi anche dell'Unione Europea, ci ricordavano che in Europa il cambiamento climatico si fa sentire sempre di più, e questo era anche un titolo di un contributo apparso sul sito della RSI, con temperature in aumento, addirittura con il rischio di temperature che aumentano del doppio rispetto alla media globale, però nelle settimane scorse abbiamo vissuto giorni di freddo intenso di origine polare. Insomma, non si capisce più tanto bene cosa sta succedendo. Ce lo può spiegare lei in modo comprensibile?
Perlomeno ci provo. Allora, se guardiamo, visto che l'aprile appunto si è concluso, adesso possiamo veramente guardare i dati a bocce ferme, praticamente l'aprile del 2024 in Svizzera è stato veramente un mese con due facce molto molto nette. La prima quindicina di aprile, caratterizzata da temperature estremamente elevate, a sud delle Alpi siamo stati al di sopra di 6-7 gradi rispetto alla media di riferimento, in certe zone delle Alpi, in montagna addirittura siamo arrivati ad essere 10-12 gradi sopra le medie di riferimento, e poi quasi improvvisamente, con un salto veramente importante verso il basso, siamo entrati nella seconda parte del mese di aprile, con gli ultimi 15 giorni in cui le temperature praticamente costantemente sono state di un 6-7 gradi al di sotto delle medie di riferimento. Questo ha fatto sì che alla fine poi la media sull'insieme del mese è stata più o meno quella che ci aspettavamo, però all'interno ci sono stati veramente questi due periodi che inusualmente sono stati molto molto diversi uno dall'altro.
Prima di venire alle considerazioni generali sul monitoraggio delle temperature con l'Europa, tra l'altro che si distingue per avere tendenzialmente un innalzamento delle temperature che sono a livello globale ma addirittura superiori alla media globale, Marco Gaia, cerchiamo di capire questo fenomeno di cui si è parlato, e cioè è stato citato, alcuni esperti hanno parlato del cosiddetto strat warming, un'alterazione delle correnti atmosferiche con aria fredda che dalle regioni polari si sarebbe poi, per così dire, infiltrata fino alla nostra latitudine. Come sono andate effettivamente le cose? Che cos'è questo strat warming, o meglio questa corrente polare che improvvisamente appunto è discesa dalla Scandinavia, lungo la Scandinavia, è arrivata fino a noi, e prima portavamo quasi il costume da bagno, poi improvvisamente abbiamo dovuto ritirare fuori i cappotti. Ecco, ci può spiegare questo fenomeno, se innanzitutto è un fenomeno ed eventualmente quali sono le sue cause?
Allora, qui bisogna fare un po' d'ordine perché nella stessa frase sono stati mischiati diversi concetti. Allora, partiamo da una considerazione molto di base. La Terra rotonda è, e la zona equatoriale riceve molta più energia rispetto alle zone polari. Di conseguenza ci deve essere un meccanismo che permette di ridistribuire l'energia sull'intero pianeta, altrimenti le zone equatoriali diventerebbero sempre più calde e i poli sempre più freddi, cosa che di fatto da milioni di anni non avviene, proprio perché da milioni di anni, anzi direi da quando è nata la Terra, ci sono questi meccanismi di trasporto dell'energia. Dall'equatore, tramite le correnti oceaniche e tramite le correnti aeree, il vento, ci sono dei trasporti di energia che va verso i poli, rispettivamente dai poli ci sono dei trasporti di aria più fredda che scende verso l'equatore. Questa alternanza fra l'aria calda che dall'equatore va verso i poli e l'aria fredda che dai poli va verso l'equatore è un fenomeno assolutamente normale, che si ripete da milioni e milioni di anni in modo un po' irregolare, quindi ci sono dei momenti in cui è più dall'equatore ai poli e altri momenti più l'aria polare che scende verso l'equatore. Questa irregolarità sembra, e qui bisogna usare il condizionale, che è anche influenzata da qualcosa che succede molto molto sopra le nostre teste, vale a dire nella cosiddetta stratosfera, a partire dai 15 chilometri sopra di noi fin verso i 50 chilometri. Ogni tanto ci sono dei fenomeni un po' particolari che avvengono, non ancora capiti dagli scienziati completamente in tutti i dettagli, che portano a un riscaldamento improvviso di questa parte dell'atmosfera terrestre, quindi della stratosfera, per quello che si chiamano riscaldamenti improvvisi della stratosfera, e sembra che ci sia una connessione. Ci sono delle volte dove appunto a seguito di questo riscaldamento improvviso a basse quote si rafforza il flusso di aria che dai poli scende verso l'equatore. È quello che dovrebbe essere capitato anche alcune settimane fa. Però ci tengo a sottolineare che lo spostamento di aria calda dall'equatore verso i poli e di aria fredda dai poli verso l'equatore è un meccanismo assolutamente naturale.
Allora, questo strat warming, appunto questo riscaldamento a livello stratosferico, è vero che è stato analizzato da esperti anche negli Stati Uniti, si è cercato di spiegare diciamo la fisiologia, verrebbe da dire, perché di solito questa corrente appunto sta nelle regioni polari, poi improvvisamente, soprattutto nella stagione primaverile, tende ad avere come delle lingue di freddo che poi possono scendere anche appunto a latitudini più basse. In cui tutto normale sembrerebbe. Però Marco Gaia, ne parlavamo, ha ragione, nella frase precedente io ho messo fin troppi elementi, ma forse volutamente, per segnalare che però qualcuno, e ne abbiamo parlato appunto anche al telefono, sottolineava il fatto che questo fenomeno è in qualche modo estremizzato anche dal fatto che le temperature calde che arrivavano, diciamo, dalle regioni africane e si infiltravano attraverso le steppe dell'Asia centrale erano troppo calde. Quindi siamo di nuovo, come dire, confrontati con estremi che si toccano.
Allora, sicuramente le temperature calde della prima metà di aprile sono decisamente fuori stagione, e lo sono state molto più fuori che non le temperature fredde della seconda metà di aprile, perché l'impiù di temperatura che abbiamo avuto durante la prima parte del mese di aprile è maggiore in valore assoluto dell'immeno di temperatura che abbiamo avuto nella seconda parte di aprile. E questo è molto collegato al riscaldamento globale in atto che ci sta portando a avere temperature sempre più elevate. Quindi anche il salto poi di temperatura è stato anche percepito in modo quasi maggiore dalla maggior parte di noi. Parlando di riscaldamento globale, qui bisogna aprire un altro capitolo per certi versi, vale a dire, bisogna dire che la parte dei poli si sta riscaldando molto più svelto che non la zona dell'equatore. Di conseguenza la differenza di temperatura fra la fascia equatoriale e la fascia polare tende pian pianino a diminuire, quello che le misure mostrano e mettono in evidenza negli ultimi 30-40 anni. Si è capito che diminuendo questa differenza di temperatura, tendenzialmente quelle oscillazioni di cui parlavo prima fra l'aria calda che dall'equatore va verso i poli e l'aria fredda che dai poli va verso l'equatore, tendono ad essere più intense, più estreme. E questo potrebbe essere quindi un po' il retroscena che c'è dietro questo aprile particolare, un'ennesima manifestazione di quelle che sono le conseguenze del riscaldamento globale.
Chiarissimo, direi. E quindi Marco Gaia, dopo alla fine si arriva sempre un po' a fare il domandone che ovviamente poi va visto in tutte le sue implicazioni, e cioè ci dovremo confrontare sempre di più con degli estremi a livello meteorologico, perché poi appunto noi percepiamo quelli, no? Abbiamo percepito il caldo prima e il freddo intenso poi. È vero che la stagione primaverile è una stagione che si caratterizza per la sua variabilità, però appunto quando vediamo che queste oscillazioni sono molto estreme, cominciamo a farci delle domande. È corretto porsi questa domanda?
È giusto porsi questa domanda, dobbiamo porsi farcela, perché siamo interessati a capire cosa sta succedendo a quello che è l'unico pianeta su cui si è sviluppata la vita fino a prova del contrario. Quindi è importante che noi prendiamo consapevolezza che siamo incamminati in una via che dal punto di vista climatologico fa sì che questi estremi, un po' in tutte le stagioni, tendono ad aumentare sia a livello termico, quindi sia in riferimento alle temperature, ma poi di conseguenza anche sulle altre grandezze meteorologiche che ci possono interessare, come per esempio le precipitazioni.
Marco Gaia, rimanga con noi, ascoltiamo un brano musicale. 076-321 1113 è il numero per entrare in contatto con noi. Questo è Glenn Frey, The Heat Is On, anche se il calore e il caldo di cui parla è altro, è tratto dalla colonna sonora del film Beverly Hills Cop del 1984. Di tempo ad aprile, con queste due facce nette che ci ha presentato il mese che ci stiamo lasciando alle spalle, che ci siamo lasciati alle spalle, con temperature estreme e poi sopra la media e poi temperature improvvisamente più fredde. Ne stiamo parlando con Marco Gaia, esperto e responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. Marco Gaia, arrivano dei messaggi allo 076-321-1113. Qualcuno dice: allora dobbiamo preoccuparci, se ho capito bene, più del caldo che del freddo di queste ultime settimane. È corretto?
È sicuramente corretto, nel senso che il caldo è proprio la cartina da tornasole di questo riscaldamento globale che ci farà compagnia verosimilmente anche poi in tutte le altre stagioni. Per quanto riguarda il freddo, forse quasi un dettaglio, però un dettaglio importante, chiaramente se le temperature iniziano a salire dopo la fase invernale molto velocemente, la vegetazione risponde di conseguenza, quindi spesso e volentieri queste fasi di caldo anomalo che ci sono in marzo, inizio aprile o addirittura già fine febbraio fanno sì che le colture iniziano già a svilupparsi, e poi se ad aprile arriva una piccola anche irruzione d'aria fredda, che è assolutamente normale, rischia poi di generare dei problemi non da poco agli agricoltori, come abbiamo letto anche nelle scorse settimane. Quindi paradossalmente il freddo sembra che sia quello che poi causa i danni, ma è soprattutto a seguito del fatto che prima questo freddo è stato preceduto da un caldo decisamente anomalo.
Un messaggio invece ci parla di Dubai, di questi cannoni di azoto che vengono usati. Adesso Nicola Colotti mi diceva la notizia della scorsa settimana, probabilmente è una cosiddetta fake news, ma ci dicono: questa pratica di usare questi cannoni di azoto possono influire sul clima globale in modo negativo? E cosa ne pensate voi esperti di questa pratica?
Allora, effettivamente negli Emirati Arabi Uniti, ne discutevamo proprio 10 giorni fa con il loro direttore che è venuto a visitare Meteo Svizzera, hanno da diversi anni diversi progetti in corso di inseminazione artificiale delle nuvole, si chiama così il sistema, per cercare di provocare da nuvole che non sarebbero in grado di generare della pioggia, provocare della pioggia, che evidentemente in quelle regioni è qualcosa non solitamente attesa. Nel caso concreto, però, nelle ultime 3 settimane si sono verificati 2 eventi di precipitazioni molto molto intense che hanno fatto tanti danni e parallelamente hanno fatto parlare molto i mass media e anche i social media, proprio perché si è detto: ah, ma guardate, è legato a questi tentativi di inseminazione artificiale. Ecco, cosa completamente fake news, perché quelle erano nuvole talmente cariche di pioggia che non serviva proprio assolutamente andare ancora, fra virgolette, a inseminarle artificialmente. Sono tutti tutti dei tentativi che, fra l'altro, scientificamente ci sono ancora un qualche dubbio che funzionano veramente, che però sono molto molto locali, quindi sul clima globale a livello del clima di tutta la Terra non hanno nessun impatto.
E quindi verrebbe da aggiungere, ancora una volta, un evento meteorologico così estremo potrebbe anche essere collegato in qualche modo alla questione dei mutamenti climatici. Marco Gaia, cito da un articolo apparso sul sito della RSI il 22 aprile, nel 2023 in Europa 2 milioni di persone sono state colpite da inondazioni o tempeste. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente a causa del cambiamento climatico, le sue temperature stanno aumentando ad un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dal nuovo rapporto congiunto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale che fa capo alle Nazioni Unite e da Copernicus, che è appunto questa agenzia di monitoraggio del clima dell'Unione Europea. Cosa sta succedendo?
Sta succedendo semplicemente quello che la fisica e quindi le leggi della natura ci hanno detto da tempo che sarebbe successo se andavamo in avanti a utilizzare in modo esagerato i combustibili fossili. La Terra si sta riscaldando e non si sta riscaldando in modo omogeneo. Ho detto prima che le zone polari stanno riscaldandosi molto di più delle zone equatoriali. Se adesso noi calcoliamo una media totale di quanto si sta riscaldando la Terra, otteniamo un certo valore, e poi ci sono delle regioni che si differenziano da questo valore, che è appunto un valore medio. L'Europa, proprio per la sua collocazione, è anche un continente relativamente piccolo rispetto ad altri continenti, nella sua collocazione a metà strada fra l'equatore e i poli, si sta riscaldando del doppio, che è di più del valore medio, di più del valore dell'equatore, però è di meno, per esempio, del valore dei poli, perché ai poli si sta riscaldando ancora più svelto.
E questo ovviamente ci deve interessare, in parte allarmare, proprio perché c'è il rischio di questa estremizzazione di fenomeni meteorologici. E adesso ci lamentiamo magari appunto di aver avuto il freddo, tanta pioggia, poi magari in estate ci lamenteremo per la mancanza di pioggia, per la siccità, per le temperature troppo elevate. A complicare le cose potrebbero anche inserirsi i fenomeni che sono tornati ad essere evocati del Niño e della Niña.
Niño e Niña sono due fenomeni speculari, esatto, però anche di, come ho detto prima, per altri fenomeni assolutamente normali. Ci sono da milioni di anni, hanno un impatto non indifferente perché si estendono su delle superfici estremamente estese. Il Niño e la Niña interessano buona parte del Pacifico centrale, quindi una fetta di superficie terrestre veramente ampia. A livello meteorologico hanno delle influenze nei paesi e nelle nazioni limitrofe. Fino all'Europa il loro effetto è decisamente più blando. Anche qui non si riesce ancora veramente a stabilire una correlazione statisticamente robusta, ci sono delle ipotesi che vanno ancora come dire, valutate e corroborate da un numero sufficiente di dati.
E possiamo però in tutto questo prevedere che estate potrebbe essere? Ho letto articoli che parlavano anche del rischio dell'aumento di uragani, di, insomma, di manifestazioni anche, insomma, violente. Ovviamente queste riguardano soprattutto l'oceano, anche l'Atlantico, ma si parla comunque già di stagione inoltrata. Noi possiamo già fare delle previsioni invece su che estate potrebbe essere quella continentale?
Allora, onestamente non ho ancora guardato le proiezioni per i tre mesi estivi che iniziano a essere a disposizione. Ci sono dei centri specializzati che fanno questo genere di previsioni. Meteo Svizzera di solito si limita alla previsione per i prossimi 14 giorni al massimo. Quello che è ragionevole pensare è che inevitabilmente il riscaldamento globale continuerà ad avanzare, quindi la probabilità che l'estate sia più calda della norma è sicuramente la probabilità, a questo scenario ha la probabilità maggiore. E poi dopo, all'interno di 3 mesi estivi nell'arco alpino, ci possono essere numerosi fasi e ci saranno anche magari delle fasi dove qualcuno si lamenterà: ma accidenti, continua a piovere. Però la probabilità, ecco, di fasi fredde rispetto a delle ondate di caldo è sicuramente a favore delle ondate di caldo.
Sì, infatti ricordo sempre che Marco Gaia ci ricorda: attenzione quando vi lamentate del caldo estivo, perché potrebbero essere le estati più fresche che stiamo vivendo. Però è anche vero che ci possono essere delle estate molto piovose con giornate fredde. Allora dicono: ah, ma allora il surriscaldamento climatico non c'è. Poi in realtà sono normali variazioni e variabili che si possono verificare da un anno all'altro.
Esatto, ben mi ricordo la famosa estate del 2014 in cui giravano le battute tipo novembre esci da questa estate, però come sempre in meteorologia una rondine non fa primavera, ecco, tutti dicevano o ci chiedevano: ma come, dov'è il cambiamento climatico? Noi dicevamo: aspettate, perché una singola variazione verso il basso ancora non mette in dubbio decenni di tendenza che è chiaramente verso il riscaldamento globale.
Grazie Marco Gaia.
Grazie di essere stato a Mille Voci, la risentiremo poi nel corso dell'estate per vedere come va. Lei è meteorologo e responsabile del settore previsione e consulenza di Meteo Svizzera. Mille Voci per oggi termina qui, torna domani dopo il radiogiornale delle 9, dopo di noi le mille storie di Alice Petrazzini e Axel Belloni. Da Isabella Visetti e tutta la redazione di Mille Voci, un buon proseguimento di giornata.